Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Voi siete artigiani del bello. Anche questa è misericordia. Seminare bellezza e allegria in un mondo a volte cupo e triste. Grazie, grazie di questo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Vogliamo presentare oggi un volume che si intitola Il gesto e la musica, 60 anni di giornalismo a tu per tu con i più grandi, di Carla Maria Casanova che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, sono raccontati in questo volume cospicuo veramente tantissimi incontri appunto con i più grandi, ma prima di venire a parlare appunto di questi straordinari personaggi che ha avuto modo di incontrare, che hanno reso, credo, la sua vita particolarmente bella, volevo soffermarmi un po' su questo titolo che immediatamente resta un momento misterioso, questa allusione al gesto.
Ho molto tribolato per trovare questo titolo, però poi il gesto mi è stato suggerito da una persona amica, la quale io avevo dato, diciamo, alla brutta tanti soldi, per così, appunto, come gesto. Io da questa persona ho ricevuto una lettera e mi diceva grazie, molte grazie, la lettera molto spezzante felicità, ma diciamo grazie per il tuo gesto. E io lì al momento, gesto, dico come gesto? Tutti i soldi, però poi dopo mi sono resa conto che sì, gesto, era un gesto da parte mia, un gesto d'amicizia, e quindi la mia vita improvvisamente si è riempita di gesti, è diventato tutto un gesto. Ho capito che il gesto è una parola molto importante, gesto sia nel senso fisico che nel senso immateriale, nel senso spirituale, e quindi mi è piaciuto questa storia del gesto, e mi è sembrato che persino il libro fosse un gesto. Questo mio libro è un gesto che io lascio un po' ai miei eredi, nipoti, che sappiano un po' quello che ho fatto, e poi sì, è per quello che l'ho messo. Anzi, io mi avevo proposto all'editore di lasciare il gesto e basta, e poi lui giustamente mi ha detto ma il gesto è troppo generico, e quindi ci mettiamo anche la musica, altrimenti il gesto non sappiamo neanche dove incanalarlo per poi inserirlo nella distribuzione, quindi così è andato il gesto e la musica.
Nel libro lei parla anche del suo rapporto con la fede e si professa orgogliosamente credente e praticante.
Sì, sono italiana, fino alle tre cose, che quando sento suonare l'inno nazionale, anche se sono dentro una parte del bagno, mi alzo in piedi perché è brutto, ma è il mio inno nazionale, quindi per l'Italia io sono pronta per la vita, e poi sono credente e praticante.
Come è cominciata la sua educazione musicale? Come è stata introdotta la musica?
Educazione musicale di molto, nel senso che io non nasco da una famiglia musicale, anzi non c'era nessun precedente musicale nella mia famiglia, e io ho avuto questa passione forse nata soprattutto per la voce, che è una cosa che mi sembra che sia addirittura nel mio DNA, è la voce umana che canta, per me è lo strumento di maggiore attrazione, e quindi fin da ragazzina, quando sentivo cantare, mi sembrava una cosa meravigliosa. Poi è stato dopo, molto dopo, che io ho cominciato anche a istruirmi su questo canto, allora ho fatto degli studi musicologici eccetera, però la mia preparazione musicale non è certo da musicologa, quello tendo a dirlo sempre, è una cosa istintiva, e naturalmente da 60 anni, 50 anni che seguo le opere, alla fine le so tutte a memoria, le ho finite per impararle.
Certo. Un personaggio che compare subito nel libro e che è ovviamente indimenticabile e che lei ha amato moltissimo è Maria Callas, a proposito appunto di voci che commuovono.
Maria Callas, devo dire che è stata per me quella che mi ha cambiato la vita veramente, perché io l'ho sentita la prima volta per radio e mi ricordo che credo che stessi preparando degli esami forse di quarta ginnasio, quindi avevo 14 anni. E ho sentito questa voce e dico, ma questa voce è diversa da tutte le altre, cioè dice delle cose diverse da tutte, le altre cantano, questa dice cantando, voglio assolutamente andare a sentire chi è questa, perché è una voce, è un messaggio che lancia assolutamente diverso da tutti. E quindi nel 54, una data che ricorderò sempre, 17 dicembre 54, sono riuscito a farmi portare alla Scala per la Norma con Callas e non appena lei è arrivata mi ha veramente scombussolato la vita. Poi io, da allora ho cominciato a seguirla, l'ho seguita un po' anche in giro per il mondo, l'ho seguita dappertutto e è stata da lì che la mia passione ha preso un indirizzo molto preciso. Io da lì ho detto questa è la mia vita, seguo l'opera e seguo la Callas. Poi stranamente per un motivo direi di giustizia, di onestà, sono diventata biografa della Tebaldi e tutti mi dicono ma non è possibile, il tuo libro sulla Callas? No, il mio libro sulla Tebaldi, perché la mia biografia della Tebaldi, perché mi sembrava giusto che avendo la Callas a quell'epoca circa 300 libri che parlavano di lei e la Tebaldi niente, mi sembrava veramente giusto che anche la Tebaldi, la più grande cantante italiana che abbiamo avuto, che anche lei avesse una sua biografia. Lei non aveva mai voluto scrivere biografia perché era molto riservata, sto parlando da Tebaldi,
Sì.
e quindi non aveva mai neanche concesso che si andasse a rovistare nel suo privato. E poi è successo per caso, una volta che glielo ho detto, dico guarda che a me sembra che sia arrivato il momento, lei non era più oramai in carriera e mi sembrava che fosse giusto che lei l'avesse. Lei sapeva benissimo che io ero una calassiana. E lei mi ha detto, ma non so chi potrebbe scrivere, ma dico, ma se ti va bene la scrivo io. Se la scrivi tu, va bene. E questo per me è stato uno veramente degli orgogli, un mio orgoglio, è stata una delle gratificazioni maggiori che ho avuto nella mia vita perché è stato un esempio di un'onestà, di fiducia soprattutto molto grande e di stima sia da parte mia per di lei, sia da parte lei verso di me. E così cercata questa biografia della Tebaldi.
Sì, ma alla Callas lei deve anche l'aggiunta del nome Maria al suo nome di battesimo.
Ah, beh, sì, questa è una cosa un po' da ridere, perché io nasco come Carla Anna Giuseppina, nome dei miei due padrini, Magrina del battesimo. Però la mia sigla sarebbe CC, Como Como, con eventualmente questa A in mezzo, e francamente, cacchio, non mi sembra una sigla molto prestigiosa. E allora ho detto, ma perché non metterci dentro una M invece, Carla Maria, che mi individualizza, mi individua di più, nel senso che anche Carla CMC e Carla Maria, quando parlano di me, la Carla Maria era più facile riconoscermi, anche perché nei tempi di Carla ce n'erano tantissime. Adesso si chiamano Luana, Patrizia, che non mi fa male, ma nella mia epoca anche in classe eravamo in quattro casi. E quindi Carla Maria era meglio individuata subito. E allora ho infilato dentro questa Carla Maria, non immaginando, e poi, come dicevi giustamente, ricordando anche la Callas era talmente dentro di me, addirittura metterla nel nome mi sembrava una cosa fantastica. E non immaginando assolutamente che cosa avrebbe comportato di disguidi e di cose terribili quando è arrivato il codice fiscale, perché allora io Carla Maria, Carla Anna, no, lei non corrisponde, ma non è il suo, cosa che perdura tuttora, ma la pazienza, ormai Carla Maria c'è e la mia figlia è quella lì.
Mi ha divertito moltissimo, ancora appunto per rimanere nell'argomento Callas, il suo assistere alla Norma di Epidauro, che è stato veramente rocambolesco.
È stato rocambolesco il viaggio e tuttora mi domando come io abbia fatto, perché forse erano più facili, allora c'erano più facili spostamenti anche in aereo, non lo so, io avevo passato un mese in Libano e poi avevo già in mente, tornando, di fermarmi ad Atene, stare lì quella notte, il 2 di agosto del, mi pare, 60, non sbaglio, e ascoltare questa norma di Epidauro, ed sarebbe stata la seconda recita. Io tornavo, non ci vedeva niente nessuno, mi fermavo, vedevo la mia norma e poi riprendevo l'aereo, e così ho fatto, solo che la prima mi sembra che fosse piovuto e quindi non è stata fatta, e io il 2 d'agosto mi sono beccata la prima, che doveva essere la seconda. E com'è stato il viaggio? Guarda, ancora adesso quando ci penso, una cosa fortunosa, una cosa incredibile, perché sono scesa, non sapevo dove fosse Epidauro, come si potesse andare, io pensavo addirittura prendo un taxi, ma taxi erano 7 ore di taxi, non sarei tornato assolutamente sull'Africo. E invece girando per Atene, disperata, con un caldo infernale verso la una, mi sono trovata in una grande piazza piena di autobus, di pullman, e ho detto, ma questi pullman vanno tutti a Epidauro. Io non avevo il biglietto, niente, ho aperto la portiera, il primo pullman che avessi davanti, e ho detto, qui c'è un posto, quello lì, il primo posto lì accanto al guidatore, sono salita e ne sono seduta e sono andata a Epidauro. Quello è stato una specie di fatto miracoloso. Sono 7 ore di pullman, siamo arrivati a Epidauro, non avevano probabilmente il biglietto, perché quasi mai avevo un biglietto, e sono riuscita a entrare nelle primissime file, perché ho pensato, se tento di andare alle ultime sarà pieno e poi metto più in sospetto. Invece nelle prime file, una non ero vestita, mi ero messo un vestito anche che potesse andare bene, poi essendo estate, essendo in vacanza, essendo così, era un vestito che andava comunque per tutte le evenienze, e sono entrata nelle prime file, mi ricordo che c'era davanti a me, c'era un affile, io ero nella seconda fila, mi sono vista tutta la mia norma, e poi io sono ritornata indietro con il mio pullman, la mattina alle 7 ero di nuovo in aeroporto, preso l'aereo, sono andata a casa. Quella è stata veramente un'avventura di cui ancora adesso mi domando come sia riuscita a compiere.
Sì. Parlando sempre di questi straordinari geni che ha avuto modo di conoscere, lei ha incontrato anche Rudolf Nureyev.
Nureyev è stata quasi un'amicizia, anche quello l'ho seguito abbastanza, e ricordo un'emozione grandissima, poi per quell'epoca ero ovviamente abbastanza giovane, e a Marsiglia la sera dopo uno spettacolo che avevo assistito con Margot Fonten, lui ha fatto 3 volte lo spettacolo in 2 giorni, quindi era distrutto, però la prima sera, che era un grande ricevimento, e lui mi ha detto, tu sono in camerino a salutarlo dopo lo spettacolo, lui dice, tu aspetta un momento, aspetta, tu vieni con me. Vabbè, ho aspettato che si cambiasse, e poi mi ha portato a questo ricevimento dove tutti erano già arrivati e stavano mangiando, bevendo, no? Prendendo gli aperitivi, e poi lui con me, cioè io, ma io con lui, siamo arrivati ad una specie di piccolo balcone, come era conformata questa casa strana, interno sul cortile interno, non ricordo più bene, e lui appena è arrivato, naturalmente tutti si sono fermati, in silenzio assoluto, l'ho guardato e scoppiato un enorme applauso. E io però ero attaccata a lui, quindi naturalmente non era per me l'applauso, però arrivare così davanti a questa folla di ricevimento con Nureyev, quella è stata, devo confessare, è stata una grande emozione.
Sì, mi fa pensare adesso ad un altro ricevimento, invece questa volta a Venezia, ed era un ricevimento in onore di Ingrid Bergman, un omaggio l'anno dopo della sua scomparsa, ma in quell'occasione ha incontrato Gregory Peck.
E quello prendi proprio tutti i punti della mia vita, veramente, che mi hanno emozionato di più, perché Gregory Peck, da quando ero bambina, da quando proprio la prima volta che ero stata al cinema, ho visto Le Chiavi del Paradiso, insomma, Gregory Peck è sempre stato e permane tuttora, perché ahimè non c'è più, per me Gregory Peck è il massimo, e dico permane tuttora come idea, proprio il massimo del fascino maschile. E quando sempre arrivo, mi dice mia sorella che avevo la sua fotografia addirittura sul mio comodino, così non me lo ricordo. Per me era proprio E quando ho saputo che Gary Peck sarebbe stato a questo ricordo di Gary Bergman a Venezia, mi ero premunito di tutto il necessario per andare a vederlo, parlargli, almeno scrivergli da mano, cosa che è successa, quando l'ho visto veramente con un tono, credo, molto poco professionale. Io ero lì per fare la cronaca della serata e ho chiesto se mai potevo fare una fotografia con lui, cosa che non ho mai chiesto con nessuno di tutti i grandi artisti che ho conosciuto, e lui mi ha detto sì, no, certo, ma dovremmo avere, perché no, dovremmo avere però un fotografo. Ah, ma io dico, I'm mine. E mine era effettivamente il fotografo della notte, quale avevo chiesto di seguirmi, di non lasciarmi di un metro finché non avessi incontrato Gregory Peck. Il mio fotografo era lì dietro, ci ha immortalato, è una fotografia che ho tuttora in una cornice d'argento nel mio salotto. È stato il massimo che io avessi raggiunto nella mia esistenza.
Volevo ricordare adesso invece un musicista appena scomparso, Georges Prêtre, che hai avuto occasione di incontrare.
Ma Prêtre era male in amnese già dopo di tempo. Mi piace moltissimo che sono delizioso, Georges Prêtre. Sì, mi ha anche indirizzato per certe cose. Una volta mi avete invitato a colazione e io avevo un weekend da fare con un ragazzo che mi faceva un po' di corte. E lui mi ha detto, però questo ragazzo mi aveva invitato, l'invito era stato secondo me non molto protocollare, allora non era piaciuto, e avevo chiesto a Prêtre di darmi un indirizzo, cosa faccio? Dico, vado lo stesso questo weekend, non ci vado, e lui mi ricorda che lei ci vada comunque, perché se questo giovanotto è lui che è male, non è ben educato, così, si accorgerà e così chiude la parentesi e non avrà più rimorsi, non avrà rimpianti. E io così ho fatto, e effettivamente il giovanotto mi ha fatto altri errori e io ho chiuso la cosa senza rimpianti. E questo è un piccolo ricordo molto privato, ma mi spiace tantissimo da quando gli era morto il figlio, nella figlia mia.
Sì, certo. Volevo ricordare poi un'onorificenza importantissima, la medaglia d'oro che ha ricevuto per i 50 anni di appartenenza all'Albo.
Senti, questo posso dirti in tutta onestà, non è un'onorificenza data a me, e poi soprattutto non per dei valori particolari, è una medaglia che l'Ordine dei giornalisti dà a tutti quelli che sono iscritti da 50 anni, quindi eravamo credo una decina, che erano iscritti da 50 anni, ancora di 20, che non è purtroppo più stato di tanti, e quindi io ho voluto chiudere anche libro con questo, perché dopo 50 anni di militanza per me va abbastanza bene, sono contenta. Ah, la medaglia naturalmente Carla Anna, mi hanno detto guarda che la medaglia però te la scriviamo su Carla Anna, non Carla Maria, perché noi nel nostro, tu sei iscritta come Carla Anna, va bene Carla Anna, d'altra parte è quello il mio nome, quindi mi è andata bene, ma sono molto contenta, questa è l'attestazione di 50, che poi per me 60, perché io ho cominciato prima di essere iscritto, ho già cominciato a scrivere.
Infine soltanto così un'ultima domanda, no? Qui si percorrono appunto 60 anni della musica internazionale, veramente personaggi straordinari. Oggi esistono dei personaggi che sono paragonabili alle voci di cui abbiamo parlato, Callas, Tebaldi o ballerini della grandezza di Nureyev e così via?
Sai, io credo che ormai sia una risposta che ti do come danno i vecchi, cioè che dicono ai miei tempi era molto meglio. Ecco, io non lo so, credo onestamente che gli anni 70 siano stati gli anni veramente meravigliosi, quelli che ho visto io, magari prima ce ne sono stati altrettanto, però difatti negli anni 70 la Callas non c'era più, per dire, però gli anni 70, come allora facciamo, dal 55 al 70 sono stati anni assolutamente formidabili, 70-75, e quelli non credo che siano ripetibili, del Monaco, di Stefano, Callas, Tebaldi, Sutherland, c'era gente che non ritrovo più adesso, forse ripeto, sono le nostalgie dei vecchi. Ballerini c'è Bolle, tra l'altro Bolle è stato proprio scelto da Nureyev, era un ragazzino di 14 anni, era scelto per fare il taggio nella Morte a Venezia, dal letto Morte a Venezia, che dovevano mettere in scena a Verona, poi c'è stata tutta la storia del calcio in Nureyev, tra l'altro Ballerino, qui non l'hanno fatto, eccetera. Però Bolle era stato individuato proprio da Nureyev, quindi aveva visto in lui certamente qualche cosa di eccezionale. Eccezionale è, ma secondo me niente a che vedere con lui. Poi vediamo i cantanti, ce ne sono anche adesso, c'è per esempio, a parer mio, ma non so se manterrà le sue promesse, c'è la Jessica Pratt, che secondo me è eccezionale, è un'australiana, e da questa voce mi dà anche una presenza scenica. Io spero che questa venga fuori molto bene. C'è il Trepco, che a me personalmente non dice molto, però è una voce straordinaria. Stiamo un po' a vedere. Stiamo a vedere cosa succede.
Sì.
C'è Jesse Kaufman come tenore, bello tra l'altro da morire. Stiamo a vedere cosa succede.
Dopo aver letto questo libro, devo dire che la sensazione che rimane più forte è proprio un grande senso di gratitudine, che poi credo sia un sentimento che prova effettivamente per la sua vita.
Gratitudine per la, sì, da parte mia una gratitudine enorme per la vita che ho fatto, perché la vita che ho scelto e la vita che ho fatto è una vita con tante delle persone che ho incontrato, alcune veramente straordinarie, e soprattutto una vita che è piena di interessi enormi, interessi variati in tutti i campi, persone, perché non ho frequentato solo persone della musica. E poi devo dirti una cosa, onestamente, gratitudine per questi miei amici, l'ho visto adesso con il libro, io ho avuto delle critiche che onestamente dico, ma guardate, non le ho pagate, giuro, non le ho pagate, ma e allora è amicizia, io penso, quelli che non mi conoscono spero che sia piaciuto anche il libro, però con un tale affetto che ho detto, beh, allora vuol dire però che ho tanti amici, ho un substrato proprio solido, e questo forse è la gratitudine più grande che ho nella vita che ho fatto.
Grazie allora a Carla Maria Casanova, autrice del volume Il gesto e la musica, 60 anni di giornalismo a tu per tu con i più grandi, un volume edito da Zecchini Editore. Grazie di essere stata con noi.
Grazie infinite a voi. Grazie.
Ci lasciamo, l'abbiamo nominata più volte nel corso della nostra conversazione, ci lasciamo ascoltando proprio la voce indimenticabile di Maria Callas, e l'ascoltiamo proprio nell'aria più famosa Dalla Norma, che appunto abbiamo sentito, che la Maria Casanova era riuscita a sentire anche in quella storica edizione di Epidauro. E dunque sulle note di Casta Diva chiudiamo il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.